Professor Ferrara, oggi, in particolare oggi, il mondo dello sport spesso conquista le copertine dei giornali per casi di doping. È di pochi giorni fa la notizia che Alessandro Petacchi è stato condannato ad un anno di sospensione proprio dal Tribunale di Losanna per doping, ma non è soltanto il ciclismo ad essere contrassegnato da numerosi episodi, a volte alcuni molto clamorosi di doping. Non è esente il calcio, non è esente il tennis. Risale alla fine dell'anno scorso, ad esempio, la notizia clamorosa di 80 campioni, americani di baseball doppati, ma dal calcio al ciclismo, al tennis, al baseball, insomma, possiamo parlare effettivamente di emergenza doping e perché?
Ma guarda, è un fenomeno che la comunità scientifica già identifica da tempo come parallelo al fenomeno droga e tossicodipendenza. Perché sia sotto il profilo della domanda, sia sotto il profilo dell'offerta, non esiste una grande differenza. Per cui non è che sia un'emergenza, è un fenomeno che è già emerso, ad effetto a configurazione iceberg, cioè in gran parte sommerso, di cui conosciamo soltanto la parte emersa, che è molto limitata. Tutti gli indicatori dicono che è un fenomeno di larga diffusione e che non riguarda soltanto gli atleti professionisti che assurgono ai clamori della cronaca, ma è un fenomeno che si diffonde, che non risparmia fasce di età, fasce sociali. E quindi è magari paradossalmente più diffuso fra gli amatori e i dilettantisti di terza o quarta età, che pur di vincere una singola prestazione prendono degli intrugli che mettono a repentaglio magari la loro vita.
Infatti, quando parliamo di doping, parliamo appunto proprio dell'assunzione di alcune sostanze o comunque di sostanze artificiali in qualche modo per migliorare la prestazione psicofisica e quindi sportiva. Quindi un fenomeno trasversale che non riguarda soltanto i professionisti, ma anche i dilettanti e chi fa sport a livello amatoriale, ma fondamentalmente che cosa sono le sostanze a effetto doping?
Ma guardi, costituiscono una sorta di mondo nell'universo che è costituito da tanti mondi che riguarda le sostanze con le quali l'organismo umano viene a contatto e che per definizione possono produrre delle alterazioni all'organismo umano e che si chiamano per questo motivo tossici. Cioè tutte le sostanze possono produrre un effetto tossico. Ecco, questo mondo che fa parte di questo universo dei tossici è prevalentemente, ma non esclusivamente, costituito da una serie di farmaci che, anziché essere utilizzati su una persona malata portatrice di patologia, sono utilizzati da una persona sana e che non sono utilizzati da soli, ma sono utilizzati insieme ad altri. Questo cosa determina? Determina alterazione forte dell'organismo che mette a repentaglio la salute. Allora sono farmaci di varia natura, sono anche sostanze stupefacenti, sono prodotti endogeni, per esempio gli steroidi anabolizzanti che fanno crescere le masse muscolari, ciascuno di noi li ha, tutta una serie di ormoni che sono ormoni che ciascuno di noi ha, però in quantità fisiologica, se uno li assume da fuori, altera completamente il metabolismo, l'equilibrio dell'organismo e ne derivano malattie prevalentemente cardiovascolari, malattie neurologiche, disturbi psichici e così via.
Si può anche morire di doping?
Assolutamente sì, anzi la comunità scientifica di cui io faccio parte è convinta, ma non è riuscita a dimostrare, perché non può farlo da sola, che i casi di morte improvvisa che non sono spiegabili come patologia naturale possano essere correlati all'uso di sostanze ad effetto doping. E quindi, oltre ai casi che sono sicuramente dimostrati come conseguenza di sostanze dopanti, ve ne sono molte altre che si teme che invece siano espressione di esposizione a sostanze doping.
Le sostanze dopanti ad effetto doping, da un lato quindi possono migliorare e ottimizzare le prestazioni di un atleta. Che cosa le rende però così nocive tanto da poter, provocare a volte anche il decesso?
Il fatto è che il miglioramento della prestazione sportiva, se si può avere non con una singola somministrazione. Questo può accadere per uno psicostimolante, che però anche per una singola somministrazione, per esempio un'anfetamina, è l'anfetamina che prende anche il giovane che va in discoteca. L'anfetamina, se è in una certa quantità in modo particolare, può determinare la morte del frequentatore della discoteca. A maggior ragione può determinare la morte di un atleta perché è sottoposto ad uno sforzo psicofisico rilevante che, coniugato all'effetto dello psicostimolante, può determinare la morte. Ma il vero problema è che queste sostanze a effetto doping devono essere usate per lungo tempo e in rilevante quantità e spesso in associazione con altre, perché se no non producono effetto. Quindi, se sono usate in quantità superiore, in associazione ad altre e per lungo tempo, procurano dei disastri, perché anche l'acqua in eccesso fa male, a maggior ragione queste sostanze.
Una cosa che forse è opportuno sottolineare e ricordare ai nostri ascoltatori è anche il fatto che spesso si tratta di sostanze clandestine che sono sperimentate direttamente sull'uomo, il cui effetto quindi a volte è sconosciuto.
Certo. Lei ha citato un fenomeno assolutamente vero, e cioè i dopanti, soprattutto del domani, non quelli storici, i dopanti del domani sono sperimentati da una serie di ricercatori che sono di malaffare, però, che utilizzano le loro competenze, magari in laboratori clandestini, talora non particolarmente sofisticati, che tendono ad individuare appunto dei prodotti che sono o di estrazione naturale o per lo più prodotti chimici di nuova sintesi, presupponendo di poter trarre il massimo del profitto commercializzando purché abbiano un effetto di una qualche natura di interesse o per il tossicodipendente o per l'atleta che vuole migliorare la propria prestazione psicofisica. Per far questo cosa deve fare? Deve sperimentare, però non ha il finanziamento, la struttura a disposizione per sperimentare come si fa con i farmaci per lungo tempo, prima sull'animale, poi in esperimenti controllati sui malati, poi sull'uomo e così via. Ma lo sperimenta direttamente sul campo, individua la sostanza e fa dei proseliti, magari pagandoli poco, argent de poche, e questi cominciano a usare e sperimentano direttamente e vedono qual è l'effetto che produce. E magari ci scappa immediatamente il morto. Se ci scappa immediatamente il morto, la sostanza magari viene ritirata. Se così non è e ha degli effetti, viene utilizzata, diffusa, commercializzata, fino a quando ci riscappa il morto.
A proposito di doping del futuro, si parla anche di doping genetico, ma l'atleta geneticamente modificato è già una realtà?
Nella comunità scientifica si è certi di questo, nel senso che si è certi che il doping genetico sia cominciato, e che sia cominciato innanzitutto per conseguire effetti riparativi di patologie prevalentemente muscolari, ai tendini, alle cartilagini, quindi alle articolazioni che sono le più sollecitate dall'atleta. Quindi che una terapia genetica di questo genere, che viene utilizzata già adesso per alcune patologie di malati, sia utilizzata anche per l'atleti al fine di far recuperare più rapidamente, è certo. Se sussiste un convincimento, che non è ancora frutto di evidenza e quindi di certezza, che anche a prescindere dalla cura genetica delle patologie, che si stia facendo, adoperando il doping genetico per modificare e potenziare l'apparato osteomuscolare di una persona sana, atleta, che partecipa a prestazioni agonistiche. E si ritiene che questo accada già in qualche parte del mondo.
Dove?
Questa è una notizia che rimarrà legata alla comunità scientifica e quindi, quantomeno alle fonti che ciascuno di noi ha, e spetterebbe all'autorità mondiale antidoping, che però si sta già muovendo, tant'è vero che si sta preoccupando di far procedere i progetti di ricerca presso diversi laboratori, fra l'altro anche uno di Trieste, per identificare dei test che consentano di rivelare l'eventuale doping genetico. Quindi c'è attenzione da parte delle organizzazioni internazionali su questo.
Abbiamo detto che il fenomeno doping è un fenomeno paragonabile ad un iceberg perché in realtà molto del fenomeno doping è ancora sommerso, ma in qualche modo è possibile conoscere quello che è il giro di affari, perché immagino che gli interessi in ballo siano effettivamente tanti.
Certamente, tutto questo viene mosso dal gioco domanda-offerta. Questo è un fenomeno di drammaticità sociale di emergenza, ma che gioca su regole economiche molto banali. Cioè, esiste domanda, esiste l'offerta. L'offerta naturalmente esiste per soddisfare la domanda e trarre profitto. In una società post-capitalistica come la nostra funziona così, un po' come per la droga, la tossicodipendenza. Allora, qual è la stima del volume d'affari? Nessuno lo sa con esattezza qual è la stima più vicina al vero. Alcune fonti dicono almeno 5 miliardi di euro, ma nel novero della comunità scientifica che non è in grado di fare questo tipo di stima, si ritiene che sia veramente una stima sottostimata, che non sia veritiera.
Professore, lei ha scritto anche un libro, ha curato una pubblicazione dal titolo Doping, Antidoping, ma la partita tra il doping e antidoping, alla fine chi la vince?
Il doping, non ho dubbi su questo, cioè alla fine la vince il doping. L'antidoping potrebbe vincere qualche battaglia, ma per vincere la guerra del doping e per vincere la guerra della droga occorre una tale determinazione e una tale sinergia istituzionale, internazionale e nazionale che fin qui non si è vista nel corso della seconda metà del Novecento, quando ha cominciato a esplodere il fenomeno della droga e adesso sta esplodendo quello del doping. Per cui, sotto questo profilo, non v'è dubbio che una risposta realistica sia fra il doping e l'antidoping. Chi vince? Oggi sicuramente il doping.